Ciao e bentornati a Colluttorio.
Dopo 2 mesi, quanto è passato?
Il podcast che finalmente torna dopo avervi riempito di false promesse per circa 2 mesi.
Bene, sì. Vabbè, io sono morto uno di questi mesi, dopodiché Alberto, dopo avermi sputtanato sulla nostra pagina Instagram, alla quale ha accesso solo lui,
certo,
ha deciso comunque di balzare i nostri successivi appuntamenti, vero?
No, io ho rimandato una volta dopo che tu hai rimandato 8 volte, certo, quindi diciamo che forse. Mm-hmm. Comunque, siamo tornati. Fra l'altro, dietro un'ondata di gente che ci diceva: quando esce la prossima puntata di Colluttorio? Noi, sapessi, esce fra pochissimo tempo.
No.
Di cosa parleremo oggi? Oggi non è la famosa puntata sugli aquiloni e i galeoni che vi abbiamo promesso dall'episodio 1.
Mm-hmm. Anzi, era molto dispiaciuto, però ci avete mandato così tante mail interessantissime, così tanti articoli, che non potevamo far altro che dedicare una puntata ad alcuni di questi.
Anche perché il tema di Colluttorio dall'episodio 1 è: mandateci tanti articoli, questa è la mail, almeno ne parliamo in puntata.
E qual è la mail, Alberto?
La mail è colluttorio, con una sola T, @proton.me.
E la nostra pagina Instagram invece?
La nostra pagina Instagram è Colluttorio Podcast, sempre con una sola T.
C'è un punto in mezzo?
No? C'è un punto in mezzo, Filippo. Era per vedere se conoscevi i nostri canali socials.
Benissimo. Ok, quindi abbiamo qualche articolo che ci avete mandato. Da cosa cominciamo, Alberto?
Il primo articolo di cui parliamo ci è stato inviato da Fruit da Pasinar.
Dove cazzo è Pasinar?
È un nome d'arte. Ok. E è un articolo che può essere riassunto in: armi laser alle Hawaii.
Ok.
Bene.
Dici un po', Alberto, di cosa parla questo articolo?
Questo articolo parla di un fatto di cronaca che è avvenuto agosto quest'anno, ovvero nelle Hawaii ci sono stati una serie di incendi che hanno purtroppo causato la morte di svariate persone. Come ogni cosa che succede al giorno d'oggi, su internet esce gente che trova qualsiasi possibile teoria del complotto per giustificare il è successa questa cosa, sono stati loro!
Che strano, un incendio, questa cosa così innaturale.
Esatto, gli incendi, wow, devono essere stati gli alieni. E non sono stati gli alieni in questo caso, ma in questo articolo, che è stato ricondiviso da BBC, ovviamente dicendo c'è gente che crede a cose un po' ridicole, su Facebook, sui vari Twitter, che altro, X. Praticamente, secondo alcuni tizi, c'è stato un attacco con dei raggi laser concentrati che avrebbe innescato questi incendi che si sono poi propagati con il vento. E fin qua uno dice: vabbè, bella cosa, finisce lì.
Aspetta, che prove portano però?
Esatto.
A supporto di questo,
la prova è che secondo questi luminari tutto ciò di colore blu è sopravvissuto all'attacco perché non era nella banda che il raggio laser influenzava.
Certo. C'è da dire che si stanno sviluppando scientificamente queste teorie del complotto, perché c'è un fondo di ragione nel dire un oggetto di un certo colore illuminato da un laser di un colore diverso lo assorbe, mentre dello stesso colore lo riflette.
Sì, certo.
Però da lì a dire questa cosa, anche perché, Alberto, secondo te, se hai 2 oggetti di fianco, uno blu, uno rosso, e incendi quello rosso, quello blu poi automaticamente diventa ignifugo.
No, potrebbe effettivamente prendere fuoco perché è vicino. Certo. E un'altra cosa che questi vari articoli menzionavano era il fatto che alcuni alberi erano sopravvissuti.
Perché gli alberi sono blu.
No, non si capisce perché, però dicevano praticamente ogni post trovava delle varie cose, eccetera. Fra l'altro, alberi che esistono, alberi in natura che si sono evoluti per sopravvivere ad incendi. Cioè, nel loro ciclo riproduttivo c'è, mentre annerisce tutto, rilascia semi. Cioè, ci sono dei...
Esatto. Anzi, questo è molto interessante perché, secondo me, fra l'altro, in Italia non siamo ancora culturalmente abituati a questo. Invece, quando sono stato in California, loro lo sentono molto, anche perché è una stagione di incendi veramente
lunga,
intensa. Hanno proprio fire season, cioè questi mesi in cui ci sono incendi. E hanno scoperto che in realtà spegnere gli incendi appena si manifestano nelle foreste è una cosa piuttosto sbagliata da fare, perché favorisce l'accumulo di un sottobosco secco, folto e molto infiammabile, che poi la volta che scoppia l'incendio un po' più importante divampa molto di più di quello che altrimenti avrebbe fatto.
Chiaro.
E poi ci sono questi alberi, come dicevi tu, per esempio le sequoie, questi alberi giganteschi,
certo,
che non solo sopravvivono molto facilmente a un incendio, perché comunque c'è da dire che far bruciare completamente un tronco
enorme
non è facile, non è facile.
Però per loro fa parte del ciclo di vita proprio.
Fa parte del ciclo di vita perché diciamo che pulisce la competizione, esatto. E poi lascia comunque tutti i nutrienti delle ceneri a rifertilizzare il terreno. Mm-hmm. Perché altrimenti erano tutti questi nutrienti che ormai erano immobilizzati nei tronchi e negli alberi e adesso ritornano al suolo.
E poi non so se sono le sequoie o un altro albero, onestamente non ho fatto troppe ricerche su questa cosa. Ci sono degli alberi i cui semi devono, per essere poi fertili, proprio essere scaldati ad alte temperature. Sono le sequoie?
Sì, sì. Mi ricordo di aver sentito questa cosa, non sono certo siano le sequoie, ma potrebbero essere.
Collutorio, il podcast che si prepara bene prima.
Vabbè.
Comunque, poi fra l'altro, gente che attacca con un raggio laser blu, a che pro? C'era altri articoli che dicevano, è per liberare del terreno, per fare degli alberghi, delle cose, qualsiasi giustificazione a caso.
O magari era un test di beam power dallo spazio.
Ah, giusto, stavano testando come mandare a terra energia solare. Come nell'episodio 1 di Colluttorio.
Bravissimo.
Caro nuovo ascoltatore che inizia dall'episodio 4. Questo era il primo articolo che abbiamo deciso di portare in puntata. Abbiamo altri due articoli oggi. Di cos'altro ci parli, Filippo?
Allora, il secondo articolo ci viene da Daniela da Grugliasco e tratta dell'inseminazione artificiale delle nuvole in India per combattere lo smog.
Ok.
Ok, sai cos'è l'inseminazione artificiale delle nuvole, Alberto?
Sì, ci spari sali che non mi ricordo, iodio, non c'è iodio.
Sì, c'è anche quello.
E in teoria mi pare di ricordare, fra l'altro lo vogliono fare tipo anche a Dubai, mi sto sbagliando?
Non lo so.
Comunque sì, spari dei sali e speri che le nuvole che vengono inseminate in questo modo iniziano a diventare nuvole di pioggia.
Sì, esattamente.
Però speri, cioè speri molto forte,
credo. Speri molto forte, e adesso spieghiamo anche perché speri molto forte e perché non funziona. Allora, intanto, come mai l'India vuole fare questa cosa? Perché una serie di sue città sovraffollate, particolarmente inquinate, hanno dei livelli di smog abbastanza invivibili. Uh-huh. E come sappiamo tutti, quando c'è molto smog e piove, poi subito dopo lo smog viene trascinato giù dalla pioggia e per un pochino non c'è più. Asterisco molto importante, per un pochino. Il primo punto è che in realtà non si ha un'evidenza così forte che la pioggia risolva il problema dello smog. Dopo uno o due giorni si torna ai livelli di prima, quindi o fai piovere ogni uno o due giorni oppure
chiaro,
sei punto a
caro.
Poi, come dicevi tu, giustamente è un processo molto così aleatorio quello di inseminare le nuvole. Il meccanismo qual è? Che una nuvola, per piovere, ha bisogno di
essere nel mood giusto.
Essere nel mood giusto. Per essere nel mood giusto, in particolare, ci sono due modi principali. Uno è che deve essere una nuvola molto sviluppata verticalmente, con delle forti correnti dentro che rimescolano le goccioline d'acqua e riescono a farle coalescere insieme. È molto difficile far aggregare le goccioline della nuvola, perché sono goccioline minuscole e servono milioni di queste goccioline per creare una gocciolina di pioggia.
Ok, e questa è una possibile condizione.
Il modo più semplice di far piovere, in realtà, è se la nube si sviluppa appunto abbastanza in verticale da portare l'aria e l'acqua, le goccioline, a una quota a cui la temperatura è sufficiente per farle gelare, e poi attorno alle goccioline gelate si riescono ad accrescere più facilmente quelli che sono a tutti gli effetti dei fiocchi di neve, e poi la neve cade, si scioglie, diventa pioggia e scende a terra. La maggior parte della precipitazione che abbiamo alle nostre latitudini nasce come neve, in realtà.
Ok, cosa?
Davvero, wow. È così.
Cioè, quando piove a Torino in autunno,
in realtà è neve,
che si è sciolta.
Sì, infatti è una predizione abbastanza accurata di quando una nuvola inizierà a piovere, di quelle appunto puffettose verticali, e quando la cima della nube raggiunge la quota di zero termico.
Okay,
anche d'estate, in realtà.
Chiaro.
Non solo d'inverno.
Wow. Beh sì, effettivamente uno non ci pensa mai, ma anche d'estate in alto c'è freddo.
Sì. E poi l'aria salendo si espande e si raffredda per questa espansione. Quindi
qua abbiamo, non so se tutti lo sanno, ma Filippo è un pilota degli Anti, quindi queste cose sono il suo pane quotidiano per evitare di finire dentro le nuvole, giusto?
Esatto, oppure anzi per trovare nuvole che mi aspirano e mi risucchiano verso l'alto, perché queste nuvole qua sono le stesse che sotto hanno tipo una colonna d'aria stile aspirapolvere che
esatto,
viene risucchiata
quindi,
verso l'alto.
Quando gli aliantisti vanno a volare d'estate, in realtà vanno in mezzo a bufere di neve.
Assolutamente.
Questo è quello che mi stai dicendo, che ho imparato
oggi.
No, mi
devo fare la licenza, no, assolutamente.
Ma quindi che cosa serve prendere il sale e buttarlo dentro le nuvole? Non capisco adesso.
Ah, è tornato Hans. Allora,
zitto Hans.
Hans, è un'ottima domanda, è una domanda che bisognerebbe farsi. Allora, questi sali servono un po' a imitare il ghiaccio in qualche modo, cioè fanno la funzione di questi granelli di ghiaccio che iniziano a formarsi e aiutano l'accrescimento di queste gocce di pioggia. Il problema è che
intanto... Ci ne vuole tanto?
Nemmeno troppo in realtà, perché bastano anche pochi nuclei per poi creare questi accrescimenti. Il problema vero è che intanto serve la nuvola giusta, perché servono già queste nuvole che hanno sviluppo verticale, altrimenti se io insemino una nuvola che non è nel mood giusto, potrebbe anche non piovere, insomma.
Ma se la nuvola si sviluppa in verticale, vuol dire che per seminarla devi andare ancora più in alto della nuvola e aprire il tuo sacchetto di sale?
No, credo che ci passino in mezzo, devo dire.
Immagino, non con alianti.
No.
Decisamente.
Con
Cessna.
No, nemmeno. Non so esattamente con cosa, però okay. Con aerei come quelli che utilizzano anche per i survey degli uragani, di queste cose qui.
Ah, ok, quindi aerei apposta fatti per...
Credo di sì, non sono così esperto di questo. Magari puoi anche passarci di fianco, sotto, non lo so, eri succhiato.
Apri il finestrino, lanci un sacco di sale molto, molto forte e scappi.
E scappi, esatto. Quindi la nuvola deve già essere nel mood giusto, ma se la nuvola è nel mood giusto probabilmente avrebbe generato pioggia comunque. Dopodiché, appunto, non è chiaro quanto sia efficace questo metodo, sia nel generare pioggia, sia la pioggia nell'abbattere lo smog. E poi comunque si fa piovere questa quantità di sali iniettati nella nube che...
Non so, cioè nel senso sono sali di iodio, non è una roba...
No, non è una roba assurda, però comunque sia è significativa e va a inquinare in qualche modo la precipitazione.
Magari corrode qualcosa, magari a
non
terra.
Non credo sia corrosiva, però comunque sia non è il massimo.
Ok,
ecco.
Non è acqua
non
normale.
Non è acqua chiaro. Normale. Quindi non è una pioggia acida, ma non è acqua normale.
Interessante. Fra l'altro, mentre parlavi di questa cosa, mi è venuto in mente un totale fuori programma legato a questa cosa, ovvero questo è un modo per far piovere che funziona così cos'ha.
Ah, ho capito dove vuoi andare a parlare.
Dato che io e Filippo e altri amici andiamo a camminare spesso anche nelle zone qua a Piemonte e dintorni, nelle Langhe, in generale in posti dove ci sono molti vigneti, c'è questo oggetto magico che sono i cannoni antioggia.
I cannoni antigrandine.
I cannoni antigrandine. Cos'è un cannone antigrandine per chi non lo sapesse? Allora, sono dei grossi coni metallici, giusto?
Sì.
Che sono praticamente dei megafoni, diciamo, cioè una lamiera di metallo. E alla base di questa lamiera non c'è un tizio che urla e che fa lo yodel, perché nelle Langhe lo yodel non mi pare che sia tipico.
Sarebbe molto bello.
Sarebbe molto bello, molto fuori luogo. Ma c'è una piccola carica esplosiva, giusto?
Sì, più che altro è del gas che viene fatto detonare. Ogni pochi secondi, certo. Quindi quando li attivano si sente questo suono tipo martellatori di dune.
esatto.
Boom, boom,
e
boom.
Uno dice: wow, ma quindi abbiamo la tecnologia per non fare grandinare?
No.
Praticamente c'è questa cosa completamente. Boh, non so come spiegare.
È un'idea molto ottimistica, per cui le onde sonore di questi cannoni, che per carità sono imponenti, si sentono attraverso la valle.
Sì, rompono le balle a chi è lì che sta camminando.
Queste onde sonore dovrebbero disturbare la formazione
dei
nuclei della grandine nelle nuvole. Peccato che quando arrivano a quella quota lì, l'effetto del
rumore
del suono sarebbe talmente ridicolo e talmente piccolo che vorrebbe dire che anche una lievissima variazione della corrente o non mi ricordo quale altro fenomeno ridicolo sarebbe sufficiente a eliminare la formazione della grandine, tra cui i tuoni, per esempio.
Esatto. Cioè,
è proprio... Se grandinamente ci sono i tuoni, allora forse non è...
E poi è molto wishful thinking, nel senso che... Cioè, non è una cosa provable, nel senso... Ah, ok, ieri Gianni ha tenuto attivo per tutto il giorno il suo cannone antigrandine e non ha grandinato, quindi funziona! No, non, magari non avrebbe comunque grandinato, caro Gianni. Però intanto hai rotto le balle a tutta la valle. Niente, questo è per dire che se...
Diciamo, è pittoresca.
È molto pittoresca. Se io abitassi nelle Langhe, creerei un piccolo comitato che di notte va a distruggerli. Non ascoltate questa idea, Colluttorio...
Colluttorio è un podcast pacifico e rinnega la violenza in tutte le sue forme.
Tolgo ogni responsabilità a quest'idea, caro gruppo di guerriglianti cannoni grandine. Bene. Detto ciò, questo era il secondo articolo, quindi pioggia artificiale in India più le Langhe sono in India. Qual è il terzo articolo, Filippo, di cui parliamo?
Il terzo articolo ci arriva da Luca da Imperia ed è a proposito di The Last of Us.
The Last of Us, per chi non sapesse, Collutorio è anche un podcast giovane che sta in linea con i tempi e guarda le serie TV uscite di recente. The Last of Us, serie TV basata su in realtà un gioco abbastanza vecchiotto, dove c'è questa grossa apocalisse zombie che inizia perché un fungo che esiste effettivamente in natura, nel mondo reale, e che è in grado di infettare le formiche e di cambiarne il comportamento, a causa del riscaldamento globale, aumento di temperature, riesce a infettare gli umani.
Devo dire che io tipicamente sono abbastanza apatico rispetto alle apocalissi zombie, perché non ci trovo mai una vera... cioè non le trovo mai convincenti. Invece The Last of Us porta questo argomento scientifico iniziale che è, se non altro, verosimile. Cioè quando ascolti la spiegazione nella prima o seconda puntata della serie TV dici: ah, aspetta, ma è mica possibile questa cosa?
Esatto. E l'articolo che ci è stato inviato è un articolo della Yale University, del Dipartimento di Medicina, dove vanno a commentare l'esistenza di questo fungo e si fanno delle domande. Però, innanzitutto, parliamo di questo fungo in natura, cosa fa alle formiche. Allora, non è una cosa recente, è un fungo scoperto nel 1859, quindi è una cosa che si conosce da anni e che vive soprattutto in foreste tropicali. La cosa abbastanza inquietante che fa questo fungo è la seguente. Praticamente infetta le formiche con le sue spore, quindi una formica lì tranquilla che se ne sta andando in giro viene infettata. Questo fungo riesce a crescere nel cervello della formica, quindi inizia a proliferare. E la cosa molto bella è che
riesce... sconcertante, più che bella.
Sconcertante è che riesce a farsi trasportare le formiche in un certo posto. Come fa? Sono formiche che vivono intanto in alto, vivono su alberi, fogliame, eccetera. Intanto causa convulsioni nelle formiche, quindi iniziano a scuotersi queste formiche e cadono a terra, perché il fungo vuole tornare verso il basso. Dopodiché la formica, in questo modo inquietante in cui viene controllata, risale leggermente la pianta, ma si ferma a un'altezza di 30 cm dal suolo.
Okay.
A un certo punto morde con molta intensità con le mandibole una certa sezione della pianta, che fra l'altro non è anche visto, è esattamente un punto delle foglie in cui c'è molto nutrimento, eccetera, che è la cosa più inquietante. La morde con talmente forza che niente, si spacca le mandibole, rimane attaccata e a quel punto rimane lì, il fungo prolifera, consuma tutto quello che c'è della formica uccidendola, rafforza l'esoscheletro della formica in modo che sia più attaccata alla pianta e poi cresce e fa il suo ciclo di vita, dove poi il corpo della formica non è più identificabile, fa parte del fungo, poi diffonde le sue spore per altre formiche.
Che ricascano
a terra.
E infettano le formiche che passano a terra.
Esatto, esattamente. Quindi questo è questo ciclo di vita che è abbastanza... strano, diciamo, soprattutto perché, ok, le convulsioni, che è la cosa che dici, vabbè, ok, un fungo che entra nel cervello ti causa questa cosa, ma fare andare la formica in un certo punto della pianta,
a una certa altezza,
temperatura, cioè anche le mandibole vengono strette quando ci sono certe condizioni di temperatura e umidità. E hanno visto che questo comportamento della formica che inizia ad andare verso la pianta e fa questa ultima, diciamo, camminata, tipicamente succede intorno a mezzogiorno. Cioè il fungo ha come orario preferito quando il sole è in alto.
Ok.
Ed è super inquietante.
Ok, sì, è appunto, è molto inquietante che riesca a fare questo livello di mind control.
Di controllo.
È chiaro che poi stimola il pensiero su, ok, negli umani chissà cosa farebbe, ma come mai negli umani non esistono queste specie di funghi mind control, per fortuna?
Allora, intanto piccola parentesi, la cosa che fa ridere per smorzare il tono inquietantone è che questo fungo, a sua volta, ha dei funghi che lo infettano.
No, questo è bellissimo.
Che non gli fanno nulla di così scenografico, ma che niente, lo uccidono, però vabbè. Negli umani questa cosa non è... al momento possibile, anche per un discorso di complessità del sistema nervoso innanzitutto, ma ci sono dei funghi che negli ultimi decenni, a causa del riscaldamento globale, si stanno diffondendo maggiormente in luoghi dove tipicamente non c'erano, tipo questi funghi che sono tipici delle foreste tropicali, magari a tendere potranno essere comuni anche ad altre latitudini.
Mi pare che anche un altro argomento che veniva portato nella serie e che può essere anche alla base di questi meccanismi e della diffusione più verso host umani o comunque mammiferi, legata alla temperatura, sia proprio dovuto al fatto che una grossa resistenza che noi abbiamo rispetto ai funghi sia dovuta alla nostra temperatura corporea. Addirittura pare che ci siano delle ipotesi per cui la nostra temperatura corporea si è evoluta proprio arrivando al punto in cui era sufficiente salire per essere resistenti ad alcuni tipi di infezioni. Sì.
Beh, comunque, diciamo, non è una preoccupazione a breve termine, però il fatto che col riscaldamento globale cambi il comportamento di molti agenti patogeni e cose che erano magari riservate ad alcune aree geografiche, questo è più che noto. Attendere si va verso quella direzione.
Nell'articolo si parlava, mi pare, anche della diffusione, appunto, non di cordyceps, di questo fungo qua, controllo mentale, ma di altri funghi molto più semplici, anche monocellulari, che però possono causare particolari danni nell'uomo,
sì,
e che sono un problema negli ospedali.
Esatto. Infatti ci sono una serie di infezioni che stanno venendo rilevate in tutto il mondo, che stanno aumentando, proprio per il discorso...
E che ci sono anche pochi antimicotici...
Esatto,
efficaci,
vero. Perché i funghi sono sempre un po' quel magichello mezzo animale, mezzo vegetale che mette sempre...
È un po' in difficoltà, effettivamente, non è diverso dalle nostre cellule come lo è un batterio.
Fra l'altro,
o un virus.
Mentre, sempre un altro fuori programma, mentre mi leggevo su Wikipedia un po' di pagine, poi inizia quel loop in cui inizia ad andare in voci correlate, eccetera, ho scoperto che la Manita muscaria è tipo l'unico fungo che contiene una quantità rilevante di vanadio. E pare che sia
mining.
No, veramente, e pare che sia, cioè, una quantità rilevante piccola,
sì, vabbè,
ma
microgrammi.
Pare che uno dei possibili motivi sia per evitare di autoavvelenarsi con i suoi 3 o 4 componenti che lo rendono un fungo velenoso.
Fantastico. Quindi concentra il vanadio dal terreno.
C'è una roba ridicola, veramente.
I funghi sono
super interessanti. Puntata sui funghi.
Se avete altre curiosità sui funghi, noi non ne sappiamo niente, quindi mandateci articoli.
C'è anche il cerchio delle streghe.
Ah, che sì, è bellissimo.
Lo menzioniamo per chiudere. È una formazione di funghi che appaiono normalmente nei giardini, nei prati, in cerchi di 30-40 cm di diametro. Tu trovi tipo 30 funghi, tutti a formare un bel cerchio preciso geometrico. E in epoca antica dicevano: ah, qua è dove si radunano le streghe per fare le loro robe. No, c'è un motivo, perché in realtà il fungo che tu vedi è tipo la parte terminale di una serie di radicine minuscole nel terreno, e quindi questi cerchi sono un corpo centrale sottoterra che si espande a raggiera e che cresce questi funghi.
Quando arriva sul suolo ha,
esatto,
quella dimensione,
ha quella forma lì in cerchio. Però è interessante, perché se uno passeggia nel prato e vede 30 funghi in cerchio dice
cosa sta succedendo?
Aiuto, esatto.
Ok.
Bene, quindi questo era l'ultimo argomento di oggi, l'ultimo articolo. Direi che possiamo chiudere la puntata ricordando ancora una volta la mail per inviarci gli articoli, che è sempre collutorio@proton.me. E vorrei ringraziare di nuovo chi ci ha inviato gli articoli, quindi non soltanto Frut da Pasinar, Daniele da Grugliasco e Luca da Imperia, ma tutti gli altri. Continuate a mandarli.
Dobbiamo anche ringraziare un nostro sponsor speciale, che per il mio compleanno hanno donato al Colluttorio dei bellissimi schermi, non so nemmeno come si chiamino, però
li chiamerei antisputacchiere.
Ok, che hanno arricchito il nostro setup.
E poi grazie soprattutto a tutti gli ascoltatori che hanno atteso 2 mesi per la quarta puntata. Speriamo che la quinta arrivi presto, giusto Filippo?
Ma certo.
Bene.
Benissimo, grazie a tutti e alla prossima puntata.
Ciao.